Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Gloria e polvere.
Ogni campo sportivo, ogni cortile, ogni strada ed ogni sentiero raccontano una storia. A volte profuma di gloria, altre volte sa di polvere, ma sempre parla di persone. Gloria e polvere vuole essere un viaggio dentro lo sport di casa nostra, nei corridoi degli spogliatoi, nelle mani che tremano prima di una finale, nei sorrisi dopo una sconfitta che insegna a volte più di una vittoria. Qui ascolteremo voci, memorie, segreti, piccoli miracoli quotidiani, perché lo sport non è solo risultato, è vita, è coraggio, è cuore. E oggi vogliamo raccontarlo. E lo faremo con degli ospiti qui in studio, collegati via telefono, che con noi condivideranno i loro ricordi, le loro emozioni, i loro sogni, partendo dal gesto più semplice che possiamo compiere per bussare alla porta dello sport. Correre. Nato per correre, così cantava il grande Bruce, perché in fin dei conti tutti abbiamo questa possibilità, o almeno in tanti, cominciare a camminare e poi via via scoprire attraverso le nostre gambe quello che è il mondo che ci circonda, a volte per lo sport, a volte anche solo per cercare se stessi. Sta di fatto che oggi racconteremo tante storie che vanno a intrecciarsi e ci faranno capire quante emozioni possono essere vissute nel mondo dello sport e quanto parallelismo c'è anche con la vita di tutti i giorni. Io sono Davide Riva e starò con voi fino alle 14. Di fronte a me Marco Gazzola e Valentino Calvo per raccontarci due aspetti differenti di quello che può essere il piacere di esplorare il mondo correndo. Marco Gazzola, tu hai percorso un'infinità di chilometri. Abbiamo fatto un calcolo, circa 600.000 chilometri. Vuol dire che lui ha fatto per 15 volte il giro della Terra, correndo e scoprendo che cosa, Marco?
Ma buongiorno a tutti, scoprendo tantissime coste, posti bellissimi, ho avuto il vantaggio, grazie alla corsa, di viaggiare per mezzo mondo. Per anni le mie vacanze erano dedicate a una competizione che non fosse in casa nostra, quindi o nei deserti in Africa o nel Sud America o da qualche parte in Nepal. E quindi cercavo anno per anno delle nuove sfide, ma dei nuovi viaggi.
Tu sei di Claro e la Gloria e la Polvere li hai conosciuti bene?
Beh sì, in anni, diciamo dal 2005, quando ho ripreso a correre, perché io correvo già da ragazzo negli anni 90, quando giocavo ancora hockey su ghiaccio, quindi durante l'estate correvo per tenermi in forma, però dal 2005 in via ho scoperto le corse su lunghe distanze e è capitato di avere Gloria ma anche Polvere, sì.
Valentino, tu invece sei qui con tantissime altre persone che ci stanno guardando, 15-20 persone che sono solo una piccola parte di questa community di runner, perché correre adesso va di moda.
Esattamente Davide, esattamente. Innanzitutto buongiorno a tutti quanti. Come ha detto Davide, c'è un pubblico qui ed è il pubblico del 692, una piccola fetta di questa grandissima community che è una delle social community più grandi del paese ad oggi, e ce l'abbiamo a Lugano.
E cos'è una social community che corre?
Una social community che corre è un trend che nasce circa l'anno scorso, intorno al 2024, nelle grandi città, e ha portato la moda, che ad oggi si sta anche chiamando un indie run, la moda dei social, ok, del lifestyle nel running, che ha permesso ai fruitori dei social network, quindi i giovani, di approcciare al mondo della corsa, che fino ad oggi era un mondo non considerato così di lifestyle come lo fanno i social.
E perché oggi la gente corre? Che cosa trova nella corsa?
Ma io credo che nella corsa, oltre a trovare se stessi, no, che è un pochettino il frutto di quello che ci dà lo sport, nelle social community le persone trovano connessioni che in altri ambienti è difficile creare, difficile trovare, perché sono connessioni con dei valori, che è lo sport.
Marco, tu arrivi da una scuola precedente, perché questo non c'era ancora i social quando tu hai cominciato a correre, ma la Gloria dove l'hai trovata?
Ma la Gloria, diciamo, non è che l'ho trovata perché volevo a tutti i costi fare la prestazione ed essere sul podio. Questo è stato una seconda cosa. Io corro per la passione, perché voglio scoprire, adesso negli ultimi anni un po' meno, però ai tempi volevo proprio trovare delle sfide. Poi la Gloria veniva da sé, non era sempre cercata, devo dirlo, ecco, quindi.
E qual è stato
spontanea.
Quel momento più importante in cui tu oggi ricordi con piacere quel traguardo, quel successo, quella medaglia? Sei il traguardo, quello che ti ha dato Gloria?
Ce ne sono diversi, è chiaro che la più inaspettata, sì, si torna al 2011, Tour de Géant, 330 km, 24.000 dislivello, tutto d'un fiato.
Aspetta, fermati, 330 km, 24.000 metri di dislivello.
Sì.
Questi sono i dati importanti da cui partire.
È il giro della Val d'Aosta, si parte, partenza e arrivo a Courmayeur. E io ero partito sinceramente senza nessuna ambizione, volevo farla diciamo sotto le 100 ore, la posizione era secondaria, nelle ore, nei giorni mi sono trovato a essere primo, inaspettatamente ero davanti, però ho fatto il grosso sbaglio di non riposare, quindi...
Allora fermati lì un secondo, perché prima dobbiamo far capire alla gente, cioè tu hai corso per quante ore, alla fine, prima di dire quello che sarà poi anche il risultato finale, se non sbaglio intorno alle 75 ore?
74 ore e mezza, sì.
Sono 3 giorni, e quanto hai dormito in quei 3 giorni?
30 minuti.
Cioè 30 minuti in 3 giorni, questo è quello che Marco ha fatto durante questa gara, che ha avuto un epilogo che adesso racconteremo, perché la Gloria e la Polvere spesso sono vicini. Per toccare la Gloria devi sicuramente provare anche la stessa Polvere che entra dentro di te e ti fa capire che puoi rimanere fermo oppure ripartire.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno 3 iene. Gli
gli amici ormai si sposano alla mia età, e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr. In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr. In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione. Di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Oh, oh, oh. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
Gloria e polvere.
Due elementi che i nostri ospiti conoscono benissimo. Torniamo a parlare con Marco Gazzola e Valentino Calvo. Marco, ci eravamo lasciati con questa tua impresa, il Tour de Géant, questo giro di 330 km, 24.000 metri di dislivello, 75 ore di corsa, 30 minuti sono il tempo che tu hai dormito. Però questo è stato forse un errore, perché eri partito per fare una buona gara, ma in realtà a un certo punto ti trovi in testa.
Eh sì, è stato un grave errore, non pianificato. La prima notte, vabbè, alla mattina ho detto mi butto giù un attimo in queste brandine nelle basi vita, solo che c'era troppa gente. Dopo mezz'ora ho detto adesso mi rialzo, riparto. Sul giorno non ho avuto modo di riposarmi, e alla sera sono trovato in un punto che non c'era possibilità, ed ero già casualmente nelle prime quattro posizioni, quindi ho detto sì dai, dopo mi riposo, e alla fine nell'ultimo giorno mi sono trovato in testa, poi fermati, la testa diceva vai, le gambe seguivano e niente, quindi ho dormito troppo poco.
E quindi hai fatto delle scelte inopportune.
E mancava pochissimo all'arrivo Courmayeur, una ventina di chilometri, ho preso un sentiero sbagliato e quindi ero non più sul percorso di gara, e casualmente su al rifugio Bertone era l'ultimo punto di controllo di questa gara, io gli sono passato, si può dire, sotto, cioè da un altro sentiero, quindi non ho timbrato l'ultimo posto di controllo. Sono arrivato a Courmayeur e mi hanno detto però...
Perché quando sei arrivato ti aspettavano tutti come vincitore.
Ah sì, perché nessuno sapeva che non ero ancora passato su.
Quindi tu arrivi sotto il traguardo e lì provi la gloria.
Sì, dopo tutte queste ore c'erano i miei genitori che mi aspettavano, gli amici, è stata veramente una grande festa. Mi ricordo che in piazza c'era una pizzeria, mi sono subito andato a mangiare una pizza, mi sono bevuto un paio di birre e dopo un po' mi chiamano, mi dicono abbiamo un problema, pare che non sei passato nell'ultimo punto di controllo. Io non essendo mai stato da quelle parti ho detto non lo so, io so che sono passato da un rifugio, però poi non sapevo se era il Bertone o il Bonatti o, e alla fine sì, confermato che non ero passato da lì. E quindi questa dalla squalifica.
Però tu hai fatto praticamente la stessa distanza di tutti, passando magari da un sentiero alternativo. Quello che è arrivato dopo di te, che poi è stato premiato, quanto tempo dopo è arrivato?
È arrivato dopo 5 ore.
Quindi in quelle 5 ore, cioè in realtà la distanza, il distacco c'era, moralmente sai di aver vinto quella gara?
Sì, anche se effettivamente si sta alle regole, quindi io non ero passato, però è vero che ero mentalmente completamente fatto, devo dire, avendo dormito così poco non ero assolutamente più lucido, ho degli sprazzi di ricordi, c'è gente che mi ha detto che mi ha parlato, io non mi ricordo, mi ricordo all'ultimo controllo, diciamo lì al Bonatti, ho bevuto una Coca-Cola e ho l'immagine che c'era il tavolo che si spostava. E io col bicchiere, sì, avevo completamente allucinazioni.
E la polvere di quella gara cosa ti ha insegnato?
Ma è chiaro che sì, non è stato facile digerire anche questa, diciamo, soprattutto una squalifica, non neanche non ce l'ho fatta e mi sono ritirato, come è già successo altre volte, quindi il ritiro ci sta. La squalifica è stata un po' più dura da digerire, anche se devo dire c'è stato il, diciamo così, la parte bella, positiva, che durante il primo giorno ho incrociato lo sguardo con una persona, con una ragazza che era a un controllo, e mi è rimasto impresso questo sguardo, questo incrocio di sguardo. Questa ragazza non l'ho mai più vista, ho sperato di vederla al Tour de Géant 2012 e dopo un anno ci siamo rincrociati.
E le cose sono andate bene?
Eh sì, siamo sposati.
Quindi pensate la storia, cioè Marco percorre questi 330 chilometri, arriva al traguardo, non passa l'ultimo controllo, ma il secondo arriva comunque 5 ore dopo, quindi moralmente vince, però per le regole non può essere premiato, non ricorda tutto, però ricorda lo sguardo di una donna che non vede per un anno, ma ritrova dopo tanto tempo e quello sguardo si trasforma in amore. Quell'amore in un matrimonio, questo matrimonio in una coppia. Quindi dalla gloria alla polvere, la polvere che ti riporta comunque la gloria della vita e che quindi ti insegna, Valentino, forse quello che anche nella vostra community è essenziale.
Assolutamente.
Che correre è solo uno degli aspetti, ma in realtà il lato umano è quello essenziale, sono le relazioni.
Io credo che la corsa sia il 20% di questa magia che si è creata nella città e non solo, anche nella magia che è nata nelle vite di ognuno di questi ragazzi. E credo che un po' si unisce alla gloria e alla polvere, perché molti di loro hanno una storia e noi lo diciamo sempre, è una frase che ci siamo detti prima di correre tutti insieme la Stralugano. Non scordiamoci perché abbiamo iniziato a correre, ok?
Hai detto una frase molto bella, non scordiamoci perché abbiamo iniziato a correre, che però può valere anche per tantissimi altri sport, perché dopo ci si fa un po' ingolosire, quella gloria, il risultato, la medaglia, il selfie, quello che l'approvazione anche dal mondo dei social a volte può modificare i motivi per cui abbiamo iniziato.
Sì. Questo è un tema che in realtà sta nascendo adesso, perché siamo ancora in totale trend e bisogna ancora vedere quali sono gli aspetti, no? Che porta il sentimento del social all'interno della vita di un runner amatoriale. Ma io credo che ad oggi non dobbiamo porci questo problema, perché dobbiamo goderci che per la prima volta una cosa che fa bene, che è sana, va di moda, e quindi sarà un problema del futuro magari.
Anche perché parliamo di tanti giovani.
Sì.
Parliamo di una comunità che comunque ha una forbice che va dai 20 fino a quando uno vuole.
Noi abbiamo, ad oggi vantiamo Lugano, e ribadisco Lugano perché Lugano è adesso palcoscenico di questo trend, di questa moda, 500 runner di media mensili, con un incremento importante di nuovi arrivi, un incremento anche nelle stagioni estive di tanti turisti che con il turismo dello sport vengono a correre con noi, e le età sono variegate, perché partiamo dai ragazzi alle ragazze di 20 anni fino ad arrivare a ragazzi o ragazze più grandi di 50 anni magari.
Ma quando correte?
I giorni, sì. Dici Davide, noi corriamo solitamente 2 volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì, dove il lunedì abbiamo questo progetto che si chiama Increasing, cioè ogni lunedì facciamo 1 chilometro in più, partiamo da un chilometraggio molto basso ed è una sfida, un modo per aumentare. Mentre il mercoledì c'è la nostra famosissima social run, che è un format che noi manterremo sempre perché è il giorno dove tanti approcciano alla corsa ed è il giorno dove siamo più numerosi. Abbiamo infatti raggiunto il nostro picco più grande di 95 runner in una sera, che è straordinario per noi.
Quindi se il giovedì una volta era il giorno dell'aperitivo, adesso il mercoledì è il giorno della corsa.
Il mercoledì è il giorno della corsa, è il giorno di 692.
E come si fa per unirsi a questa community?
Basta semplicemente presentarsi agli appuntamenti, è semplicissimo, è gratuito.
E dove vi trovate?
Noi ci troviamo alla Foce del Cassarate, a Lugano, quindi è il posto famosissimo della movida luganese l'estate, dove c'è il Luma.
A che ora vi trovate?
Noi ci troviamo il mercoledì e lunedì, sempre alla solita ora, alle 19.15, puntuali. Aspettiamo tutti quanti fino alle 19.30. 19.30 si parte con il riscaldamento di 15 minuti e via, 19.45 si parte con la corsa.
Sono storie che vogliamo raccontare. Se avete delle storie, anche le vostre, noi saremo qui al sabato per cercare di condividerle, perché ogni storia insegna qualcosa a se stessi oppure agli altri. Oggi parliamo di vittorie, di sconfitte, di momenti che si condividono, di emozioni che tornano sempre a creare dei legami. Parliamo della corsa, abbiamo sentito Marco Gazzola, Valentino Calvo, le social community, le sfide, le vittorie e i momenti che cambiano anche la propria esistenza durante dei percorsi infiniti. Però la corsa può essere fatta in tanti modi. Per esempio, la corsa d'orientamento. La Svizzera è una delle nazioni più forti in questo campo e sicuramente anche la Svizzera italiana italiana è protagonista. Noi abbiamo al telefono Paolo Beltraminelli, che di questa disciplina è un portavoce importante in Engadina in questo istante a sciare, ma nel cuore sempre questo sport, vero Paolo?
Assolutamente. Ciao Davide, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, per la corsa d'addestramento è quasi uno stile di vita. Già a 12 anni ho cominciato e non ho mai smesso. Il gran vantaggio di questo sport dei boschi, soprattutto nei boschi, anche se oggi si fa anche in città, nei nuclei, nei villaggi, è che è all'aria aperta e che unisce tutte le generazioni. Oggi si può correre dagli 8-9 anni fino a quando sei stufo, anche fino a 90 anni. E questo è la forza di questo sport.
All'interno di tutto questo, infatti, c'è la passione, ci sono le amicizie, c'è un po' anche un aspetto un po' primordiale, quello di poter correre e orientarsi, che abbiamo perso nel corso del tempo, che però ci fa tornare sia a bambini, ma anche a quello che è l'essenziale, forse, dello sport.
Lo dici bene, l'abbiamo perso. Oggi, una volta si girava anche in auto, avevi le cartine, non sapevi dove andare, magari sbagliavi. Oggi con Google magari sbagli ugualmente. E effettivamente il bello e l'originale della corsa d'addestramento è che corri, e ti assicuro che chi corre, corre forte. Per esempio il miglior maratoneta svizzero oggi è un orientista, per dire che l'orientamento sforna anche dei grandi campioni dell'atletica. Questa cartina, questa bussola che ti aiuta a devi muoverti con interpretando al meglio il terreno e la cartina, e questa è una sfida costante.
A chi si rivolge questa disciplina? Anche per le persone che magari sono interessate. Tra l'altro tu fai parte anche dell'ASTI, quindi comunque anche di un movimento ancora più grande, perché correre è davvero dato a tutti.
Assolutamente, io sono presidente dell'ASTI, che è la federazione ticinese di corsa e orientamento, e anche di podismo, si occupa di tutte le gare che non sono nello stadio, che lì è l'AFTAL, e quindi i trail, le gare in montagna, le gare podistiche, le staffette di paese. Chi può fare corsa e orientamento? Ma di principio tutti, perché ci sono categorie adatte ad ogni età e ad ogni capacità, ci sono i percorsi più semplici e percorsi di elite, quelli molto difficili. E si comincia, di regola lo si fa anche tanto nelle scuole. Le scuole hanno ogni anno, le scuole ticinese, una giornata che si chiama School Cup, dove 1400-1500 ragazzi di tutto il Ticino si trovano assieme per fare corsa d'orientamento. E tu puoi cominciare verso gli 8-9 anni e poi, come detto prima, finire anche a 90. Il grande vantaggio è che è uno sport adatto anche alle famiglie. Penso un po' alle famiglie che devono sempre correre perché un figlio fa nuoto, l'altro fa tennis, l'altro fa magari ginnastica ritmica. Ecco, l'orientamento unisce le famiglie perché si va tutti insieme, il papà corre nella sua categoria, la mamma nella sua e i ragazzi nelle loro. Questo è tanta roba.
Paolo, questo programma si chiama Gloria e Polvere. Nella tua vita sportiva, quando hai vissuto la gloria e quando invece hai provato la polvere?
Questa è una bella domanda. Io quando ero giovane ero abbastanza bravo, ho fatto due titoli di campione ticinese. Sicuramente non sarei mai stato in grado di competere con l'elite nazionale o mondiale, però eravamo stimolati, c'era la selezione ticinese che già c'è oggi con i migliori orientisti del Ticino. E i risultati erano sempre di buon livello, come dico, mai di massimo livello, ma comunque di buon livello. La polvere l'ho un po' incontrata quando improvvisamente, a 27 anni, dal nulla, ho preso un'asma cronica. E avere un'asma non ti impedisce assolutamente di fare sport, ma ne risenti, cioè il rendimento è un po' calato e quindi ti sei adattato alla nuova situazione. È stata una polvere relativa, perché ancora oggi faccio le mie gare nel bosco e mi diverto come un matto.
Paolo, grazie mille, ti lasciamo sciare. Gloria e polvere vale sempre per tutti, l'importante è prenderla in questo modo.
Grazie a voi, soprattutto grazie. Promuovete lo sport, perché lo sport è davvero ci sono tante forme, è davvero tanta roba. Grazie Davide, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie. We'll be right back. Tante storie che ci fanno conoscere il mondo dello sport, con i successi, le sconfitte, l'amicizia, il sudore che è alla base di ogni risultato. Stiamo parlando oggi con Marco Gazzola, che ci ha raccontato alcune delle sue esperienze, con Valentino Calvo, che ci sta portando nel mondo delle social community che corrono. E ricordiamo, a Lugano c'è il più alto tasso di persone all'interno di questa social community rispetto al numero degli abitanti, giusto Valentino?
Eccomi, mi sentite adesso? Esattamente, come ha detto Davide, noi vantiamo questo primato. Praticamente per numero di abitanti siamo una delle più grandi social community, soprattutto la più grande del paese per numero di abitanti, e questo è un sinonimo di grandissimo orgoglio.
Abbiamo detto prima, Marco Gazzola nella tua vita più o meno hai percorso 600.000 chilometri, 15 volte il giro della terra stessa, e hai vissuto tanti momenti che ti hanno toccato, ti hanno insegnato e ti hanno portato anche lontano. Qual è la gara più bella che hai fatto, quella dal punto di vista estetico?
Beh, direi il Nepal, perché negli anni ci sono stato adesso diverse volte, a livello di paesaggio, a livello di cultura, di persone. Ci sono ancora stato diverse volte, non più per correre, ma vado spesso adesso con mia moglie Arianna, soprattutto perché abbiamo fondato un'associazione.
Si chiama?
Nepal per te, Tashi Delek. E quindi adesso ho fatto la prima gara nel 2011, poi nel 2012, la prima volta con Arianna ci siamo stati nel 2014. E da lì è nato questo nostro amore per il Nepal, ci siamo stati di nuovo in totale adesso 15 volte, quindi sì, direi che il Nepal è un po'... ce l'abbiamo nel cuore, ecco.
Noi oggi stiamo viaggiando con la fantasia, ma non solo, perché in questo istante noi siamo anche a Valencia, in Spagna, dove domani si correrà una maratona. E al telefono abbiamo Alessandro Maragnello, che sarà protagonista sicuramente di questa corsa, ma che... in passato, pochi mesi fa, ha compiuto un'impresa che un giorno racconteremo ancora più nel dettaglio qua in studio, ma vogliamo sentire proprio le sue parole, perché lui ha fatto, pensate bene, 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti o subcontinenti del mondo. È vero Alessandro?
Sì, ciao, buongiorno a tutti. Ciao a tutti, sì, è vero, vero, vero.
Cioè uno può dire, ma no, è impossibile che tu hai fatto questo, come hai fatto a fare questa cosa?
Tutti dicono quello che pensavo anch'io all'inizio, poi in realtà c'è da dire che logisticamente è organizzata molto bene da un'agenzia americana che lo fa da anni, e più che altro poi sta a te allenarti, affidarti a specialisti, perché comunque l'impresa di correre senza, a parte vabbè, i chilometri, ma il grosso ostacolo era il recupero, perché volando noi in pratica ogni corsa finivamo una corsa e volavamo subito in un altro continente, quindi il recovery lo facevamo in aereo.
E qual è stata la sequenza dei vari continenti e passaggi che avete fatto?
Sì, allora siamo partiti dall'Antartide, la prima, poi siamo stati a Cape Town, la seconda, poi siamo volati a Perth, poi abbiamo fatto Dubai, poi Madrid, Fortaleza e Miami.
Alessandro, l'ultima sette maratone, quando sei arrivato al traguardo, a quel punto, che cosa ha provato la tua mente, il tuo corpo e quei sacrifici che avevi fatto prima? Ma,
sì, guarda, sono arrivato al traguardo con me stesso, la mia famiglia, gli amici e la fondazione Amilcare, che ho sostenuto e ho portato con me in tutta l'avventura. E questa cosa mi ha veramente fatto provare delle emozioni incredibili, perché il fatto di preparare questa avventura non solo per me stesso è stata una cosa veramente importante che ancora porto nel cuore, e quindi è stata un po' la ciliegina sulla torta del mio viaggio.
Alessandro, perché hai cominciato a correre?
Dunque, allora, ho cominciato a correre, non lo so, ma in realtà più che altro ti posso dire quando ho cominciato a camminare il motivo. Ero un po' robusto 7-8 anni fa, forse 9, sì, e siccome in Ticino ci sono dei sentieri bellissimi, ho iniziato ad andare per questi sentieri facendo soprattutto weekend tante ore, sai, salivo le montagne, poi tornavo giù, stavo in giro tutto il giorno camminando e stando nella natura. Ho iniziato ad alleggerirmi, poi da lì ho iniziato a corricchiare in montagna, ho fatto qualche trail, e poi fino a un giorno che ho letto alla fine di un trail c'era un Deplian della maratona di New York, e lì nel 2019 ho fatto la prima maratona e mi è cambiata la vita da lì, perché oggi corro tantissimo su asfalto, giro il mondo e sono veramente fortunato e contento.
Alessandro, pochi sanno che tu hai partecipato anche a Sanremo, quindi hai avuto una vita precedente anche a quella dello sportivo. Nella vita fai tutt'altro, perché tu non sei un professionista, sei un fiduciario. Cosa ti ha insegnato correre così tanti chilometri? Quello che oggi tu guardi a posteriori, se fosse il traguardo e dovessimo fermarlo in questo momento, qual è la fotografia che tu porti con te?
Ma allora, sono state tutte maratone, ti dico, tutte quelle della mia vita, perché compreso anche l'università che ho fatto a un'età avanzata, perché prima facendo l'artista non ho avuto modo di laurearmi, ma devo dirti che adesso che mi guardo un po' indietro, tutto quello che ho fatto mi ha dato tantissima gioia, tantissima soddisfazione, ma è arrivato sempre da un viaggio lungo e impegnativo, e questo è un po' il messaggio che io cerco di mandare a tutti, soprattutto i ragazzi giovani: cercate di impegnarvi, perché più fate, io la chiamo fatica tra virgolette, più fate sacrifici e più avrete delle gioie.
Alessandro,
ecco, questa è un po' la fotografia che vorrei.
Io ti ringrazio, ti ringrazio davvero per la tua testimonianza. In bocca al lupo per la maratona di domani. Con noi c'è anche Marco Urbani, che si è aggiunto in questo istante, che sta preparando per la prima volta nella sua vita anche questa gara. Lo sentiremo dopo una canzone, anche con la sua testimonianza. Ma il consiglio che puoi dare a lui o a chiunque che dice: ok, oggi voglio alzarmi dal divano e cominciare a correre, perché magari un giorno sogno anch'io la maratona di New York, o anche solo arrivare un po' più lontano di casa mia, cosa ti senti di dire?
Ma intanto saluto Marco, perché è un caro amico, ragazzo che conosco da anni. Tra l'altro ci siamo rivisti col fatto che della corsa, ci siamo rivisti dopo anni. Ma mi fa piacere che abbia scelto questo obiettivo, perché secondo me può arrivarci tranquillamente, perché ha la testa e poi già corre da un po'. È chiaro, la maratona è impegnativa, ma come tutte le cose, se le prendi per il verso giusto, per gradi, senza voler strafare, affidandoti comunque a persone che ti possono aiutare negli allenamenti, in tutto, alla fine io dico a Marco che vedrai che quando arriverai, anzi durante la maratona, ti commuoverai, perché succede a tutti, perché è una cosa talmente grande che hai preparato nel tempo, che per tutta la vita te lo ricorderai e sarà un bellissimo ricordo.
Alessandro, grazie mille, ti aspettiamo in studio una delle prossime puntate Gloria e Polvere, lacrime e sudore, ma soprattutto grandi soddisfazioni. Che viaggio oggi all'interno del mondo dello sport e della corsa in particolare, declinata sotto varie forme. Abbiamo Marco Gazzola, abbiamo Valentino Calvo, Marco Urbani che si è aggiunto in questo istante, che è pronto per preparare una maratona. Quando, Marco?
Allora, la maratona è prevista il 14 di febbraio a Siviglia.
E tu hai iniziato a prepararla quando?
Ma diciamo un mesetto fa neanche.
Noi ci conosciamo perché spesso andiamo in montagna assieme, ma sapevo che tu correvi. Ma quando mi hai detto voglio fare una maratona, ti ho detto guarda che mancano 3 mesi, sei sicuro di poterla preparare? E tu, quando ti scrivo e ti chiedo come va, che cosa mi rispondi?
Diciamo che la prima è la mia mente che vuole volerlo e sinceramente è un obiettivo che mi piace. Chiaramente devo avere anche qualcuno che mi stimola. In questo momento ci sono i due Alessandro.
Quello che abbiamo sentito prima, che ha fatto 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti.
Esatto. E mi ha visto correre, ha visto un po' la mia mentalità, perché alla fine tanto è dalla testa. e ha capito che potevo farcela. Quindi ho cominciato a allenarmi in modo intensivo. Diciamo che la fortuna di abitare sul lungolago di Lugano mi aiuta, lavorare a Lugano mi aiuta, e quindi i miei allenamenti sono in settimana sul mezzogiorno e il weekend con degli allunghi. E diciamo che le soddisfazioni stanno arrivando.
Hai parlato prima di un altro Alessandro, Alessandro Prini, che in questo istante è a Verona, ma è al telefono con noi, perché Alessandro, tu prepari le persone, sei vicino a quelli che vogliono raggiungere dei traguardi e li porti spesso anche a correre nelle città. Abbiamo sentito Valentino parlarci prima del turismo, anche dello sport, e a qualsiasi età si può cominciare, vero Alessandro?
Ciao Davide, buongiorno a tutti. Sì, assolutamente si può iniziare a qualsiasi età, ovviamente bisogna usare la testa, quindi bisogna partire con calma e i progressi sono graduali. E Marco, che sentivo prima, corre con noi da un paio d'anni, e ad esempio lui, con lui sono molto ottimista, perché lui ha sicuramente una grande testa e ha sviluppato una bella base aerobica. E quindi i famosi 3 mesi, che sembrano un tempo cortissimo per affrontare una maratona, e adesso non voglio dire niente che magari poi non accadrà, ma dovrebbe facilitargli molto il compito, ecco.
So che c'è una persona che ha più di 60 anni che sta preparando o ha preparato una maratona, quindi in fin dei conti è la testa che fa la differenza?
La testa, perché guarda, per affrontare le maratone serve tantissima costanza, e serve quella costanza, quella capacità di andare a correre i giorni in cui hai meno voglia, i giorni in cui hai freddo, i giorni in cui pensi di non aver tempo, e quindi premia la costanza e premia la capacità di chi riesce a programmare. Sì, in particolare ha già completato una maratona, in realtà due. Graziella fa parte del nostro gruppo.
E si chiama il nostro gruppo?
Milano. E il nostro gruppo si chiama City Running Team.
E questa persona quanti anni ha, Graziella?
Allora, non so se sono autorizzato a dirlo, ma penso, non so se ci sta ascoltando, quindi lo dico volentieri, ha 67 anni e Graziella è proprio partita da zero, quindi ha fatto un percorso, è entrata da noi in palestra 2 anni fa dicendo: io voglio correre una maratona, ho questo obiettivo, questo desiderio. E ci siamo messi lì passo dopo passo, abbiamo iniziato prima 5 chilometri, poi una garetta di 10, poi una mezza maratona, e finalmente siamo andati a New York un mese fa. Nel nostro gruppo eravamo quasi una ventina di persone, c'era anche Maratoniello nel nostro gruppo, e Graziella si chiama, ha completato con immensa felicità sua e anche mia come coach la maratona.
Ma cosa si prova a correre la maratona di New York?
Allora, è una sensazione indescrivibile. A me vengono i brividi ogni volta che vado, ogni volta che ci penso. E posso farti degli esempi: la gente dopo che corre la maratona di New York, da qualsiasi parte del mondo, va in giro con la medaglia per una settimana, non se la toglierebbe mai. E tu parli con la gente che ha fatto la maratona di New York e gli luccicano gli occhi, perché è un'esperienza fantastica. Ci sono, stimano, 2 milioni di tifosi, e sono tifosi molto chiassosi, e è una festa continua, è proprio una celebrazione dell'impegno che il maratoneta mette nei suoi allenamenti.
Alessandro, io ti ringrazio, anche per te vale l'invito un giorno di passare qua da noi per raccontare le vostre storie e portare la gente, come abbiamo sentito spesso da tutti quelli che sono qua oggi, la voglia di voler fare sport. Buona gara domani, ci sentiremo presto e noi continuiamo anche qua in studio. Marco Gazzola, ci hai raccontato una storia incredibile che veramente è l'emblema di Gloria e Polvere. Noi siamo quasi in chiusura di questa puntata. Cosa ti senti di dire a tutte le persone che sono all'ascolto e che forse hanno provato anche nella loro vita la gloria e la polvere, ma attraverso la corsa che cosa otterranno?
Correre è un movimento naturale, quindi è la cosa più semplice che si può fare, anche a livello di equipaggiamento, scarpette, pantaloncini, maglietta e via. Io sono un po' un, diciamo così, non sono molto high tech, quindi orologi vari, ecco, comincerei a sentire le emozioni e correre, sentire come fa il corpo e tutto, non essere troppo tot chilometri e le pulsazioni vanno su, quindi rallento, cioè sentire proprio corpo e poi divertirsi, ecco, come gli amici fanno, sempre un chilometro in più, avere una motivazione in più, questo
ti ha reso
aiuto
un uomo migliore
e tante
correre.
Soddisfazioni.
Ti ha reso un uomo migliore correre?
Ma migliore, forse, non lo so.
Lo chiederemo a tua moglie.
Sì.
Valentino, ricordiamo, 692, chi siete voi, come ci si può avvicinare per tutte le persone che sono all'ascolto in questo istante?
692 è il primo social run club di Lugano, e basta seguirci sui social e ci si presenta agli appuntamenti tutti i lunedì e il mercoledì alle 19.15 alla Foce del Cassarate. Si corre, si sta insieme, si fa aperitivo, ci si conosce, magari si conosce l'amore o l'amico della vita, perché sono cose che succedono.
Marco Urbani, tu sei pronto, sì. Ormai continuerai questo tuo percorso, sì. Quindi facciamo un grande in bocca al lupo, ti seguiremo, sì. E cercheremo di capire poi quando tornerai.
Volevo solo dire che, appunto, come tu sai, l'anno scorso ho avuto un problema cardiaco e quindi ero un po' in ansia su questa.
Ti hanno messo uno stent, ricordiamo.
Esatto. Però, malgrado questo, mi sono ricaricato di più con la testa, con la volontà di fare, e ovviamente il cardiocentro mi ha detto che posso correre, e quindi per me il fatto di correre, poi avere avuto questo problema e ricominciare da capo per 6 mesi, sono stato fermo, mi motiva ancora di più, perché il giorno che farò la maratona mi ricorderò che, malgrado ho avuto questo problema, non mi ha bloccato, mi ha fatto andare avanti. Quindi la mia gloria è quella di correre, la polvere è quella che mi presenta la vita, che potrebbe presentare il conto tutti, però il fatto di continuare e la determinazione, come ha detto lui Alessandro, è importante.
Gloria e polvere, questo è il titolo di questa trasmissione, ogni sabato tra le 13 e le 14. Noi continueremo il viaggio anche nelle prossime settimane, ma voglio lasciarvi con una canzone scritta da Ligabue, che è una dedica a chi della corsa ha fatto il proprio mestiere, di chi ha utilizzato i polmoni per poter essere al servizio di una squadra, perché il talento ti dà delle grandi doti, ma è la costanza, come abbiamo sentito, che può fare la differenza. Una canzone che Ligabue in realtà dedica anche a se stesso, quando la gloria era arrivata troppo in alto e lui non sentiva più il profumo della polvere. Quindi sì, è vero, si parla di Oriali, che correva tantissimo, ma è una dedica a tutti quelli che la polvere la mangiano ogni giorno e la gloria vogliono riceverla attraverso anche lo sport e la musica.
Da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì. Lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta. Ce n'hai, stai lì, sempre lì, lì nel mezzo, vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai.
E polvere.